Appena terminato il consolato per l'anno 55 a.C., Crasso, designato governatore di Siria al posto dell'uomo di fiducia di Pompeo, Alo Gabinio, iniziò subito a organizzare la spedizione. Già però fin dall'inizio si iniziava a capire che qualcosa non tornava. Per prima cosa il popolo non era per nulla entusiasta di questa missione, e questo perché conosceva bene le ambizioni di Crasso. Non andava lì per il Senato e per la gloriosa fama di Roma, ma in realtà sapevano che era per un rendiconto personale. Tantissime ricchezze lo aspettavano in quelle terre. Poi un altro aspetto da tenere conto. In generale si pensava ad una facile vittoria romana, poiché lo stesso Pompeo tornò dall'Oriente con molte vittorie e anche piuttosto facili, con minime perdite. Ma c'è da dire che proprio quei legionari veterani erano stati congedati, per cui Crasso dovette provvedere alla recluta di nuovi soldati, totalmente vergini alle battaglie, al massacro. Ma torniamo adesso agli argomenti militari. Secondo gli storici, Licinio Crasso aveva a disposizione, per questa campagna militare, di circa 7 legioni, 4.000 cavalieri, 4.000 fanti leggeri, quindi per un numero all'incirca veritiero di 42.000 unità. Come potete ben comprendere, quindi, per spostare una tale enormità di uomini servirono una quantità enorme anche di navi. Da premettere che lo raggiunsero direttamente dalla Siria altre 2 legioni, che erano stanziate lì per il controllo del territorio. Per quanto riguarda i cavalieri, verso la metà del primo secolo a.C. ormai quasi tutta la cavalleria non era più italica, ma fornita da alleati, come i Numidi, Traci, Galli o Germani. Lo dimostra il fatto che una buona parte dei cavalieri di Crasso vennero offerti dall'Alto Triumviro, Cesare, direttamente dalla Gallia, e che arrivarono in Italia con il figlio proprio di Crasso, ovvero Publio, mandato anche lui da parte di Cesare in aiuto del padre. Crasso così, nel 54 a.C., partiva per la Siria come prima tappa, prima di aprire le ostilità. L'Armenia, che era alleata di Roma, propose da subito un aiuto ai romani. In sostanza offrivano di poter passare per il proprio territorio per invadere appunto la Partia e davano ai romani circa 6.000 arcieri a cavallo, 30.000 fanti e addirittura 10.000 catafratti. Crasso però non accettò la proposta armena e decise di invadere la Partia passando per l'Eufrate. Questo fu il primo probabile errore, dico probabile perché con i se e con i ma non si fa la storia, ma è pur vero che si trattava di una grande mano in qualità di uomini, soprattutto perché vedremo di come erano fondamentali per questa operazione i cavalieri e i catafratti. Ma è pur vero che i romani non conoscevano nemici ancora alla loro altezza, per così dire, e il loro esercito era davvero di buon numero. Perché però Crasso, vi chiederete, non accettò l'aiuto armeno? In realtà non conosciamo le reali ragioni di questo rifiuto, possiamo solo ipotizzare alcune cose, come ad esempio che per poter mettere insieme tutti i soldati armeni che erano stati proposti e promessi ci sarebbe voluto molto tempo, e Crasso invece preferiva agire velocemente, sorprendendo il nemico, come la famosa Guerra Lampo. Guerra Lampo, infatti, probabilmente è l'ipotesi più accreditata, in quanto Crasso decise di attaccare i parti passando da occidente, mentre precedentemente le operazioni militari erano partite da nord, per cui probabilmente i parti aspettavano i romani sempre a nord. Una volta però entrato in territorio nemico, Plutarco racconta che Crasso non ascoltò molto i suoi generali, ma si fidò ciecamente di un tale Ariamne, un noto signore del posto che gli promise di condurre l'esercito romano lungo il deserto per arrivare direttamente e in fretta nel cuore di dove, secondo lui, vi era la maggior parte dell'esercito partico. Questa cosa in realtà dobbiamo, come tante altre cose, prenderla con le pinze. Non sapremo mai se fosse veramente successo, anche perché va bene che Crasso non era all'altezza di Cesare e Pompeo militarmente, ma neanche così sciocco da poter credere a un qualunque personaggio al di fuori dei suoi generali. Crasso era pur sempre un buon generale, con una grande esperienza militare e non un novellino. Ma ok, se crediamo al racconto di Plutarco o no, questo non cambierebbe comunque nulla, perché il risultato alla fine è lo stesso. Quindi torniamo a noi, la tattica dunque di Crasso era quella simile a quella napoleonica, ovvero quella di stanare il nemico velocemente, sorprenderlo e sconfiggerlo, per costringere poi a chiedere la pace. Le sue legioni infatti non puntavano alla grande città di Seleucia, la loro capitale, dove un possibile assedio sarebbe stato infatti lungo e dispendioso, per cui probabilmente non avrebbe cambiato le sorti della guerra. Per cui le legioni vagano nel deserto in cerca del grosso, appunto, la grossa parte dell'esercito partico per sconfiggerlo. In questo quindi si presuppone infatti che, come scelta tattica, sia quella più giusta, e infatti conferma che Crasso non era uno sprovveduto, però c'è da dire che non fu all'altezza, ad esempio, di Cesare, che, come stiamo vedendo nella campagna gallica, si basava molto su tutte le informazioni che poteva ottenere del territorio, tutte informazioni che servivano per appunto velocemente scovare il nemico, che poi si trovava impreparato alla battaglia. Oltre al piano di Crasso, Plutarco ci racconta della strategia proposta dal questore Cassio. Una volta passato l'Eufrate, puntare verso sud lungo la riva del fiume, minacciando di attaccare la capitale, ma senza effettivamente attaccarla. Questo avrebbe fatto cosa? Avrebbe portato sicuramente i parti ad accorrere in fretta e in furia per salvare la loro capitale, che era minacciata. E quindi marce forzate nel mezzo del deserto, con tutte le complicazioni che ci sono. Mentre i romani avrebbero avuto normale rifornimento, soprattutto di acqua, e avrebbero aspettato il nemico con tutta la calma, con tutta l'organizzazione e soprattutto con le forze fresche e riposate. Ma Crasso, nonostante l'idea di Cassio, non volle dargli retta e non sarà l'ultima volta, ma questo lo vedremo successivamente. Quindi la mattina dell'11 giugno del 53, mentre dei legionari si preparavano a smontare le tende dell'accampamento, intravidero all'orizzonte alcuni cavalieri. Era l'avanguardia dell'esercito di Surena, che puntava dritto verso i romani. Plutarco racconta che in un primo momento Crasso dispose le legioni secondo il tradizionale schieramento, in linea con un centro e due ali di cavalleria. Poi però cambiò idea ed ebbe tutto il tempo per cambiare disposizione e far assumere all'esercito una nuova formazione molto più difensiva, molto più adatta a resistere alla formidabile cavalleria nemica. Sembrerebbe una disposizione, per intenderci, a quadrato, proprio chiusa per difendersi da attacchi a cavallo. Dopo un primo tentativo di schermaglia attuato dai fanti leggeri romani, una mossa che sapete già classica della tattica legionaria, che si scontrarono con un primo attacco dei catafratti e si ritirarono tra le file della fanteria, i parti si lanciarono selvaggiamente all'attacco, secondo il loro costume, ma la loro cavalleria pesante non riuscì a passare e quindi si ritirò. Fu allora la volta dei cavalleggeri, partici, che, senza venire a contatto con le schiere romane, ma ruotando loro intorno molto velocemente, le bersagliavano a distanza con i loro archi, che erano superiori a quelli conosciuti dai romani per gettata e potenza. Pensate che un arco partico poteva, in quel periodo, scagliare dardi a 400 metri di distanza. Qui apriamo una piccola parentesi, però. È vero che gli archi partici erano i più temibili dell'epoca, però già Silla e Pompeo si erano scontrati con loro più volte e non ci furono dei completi disastri, per così dire. Come quindi è possibile che queste frecce ed archi a carre fecero completamente strage di scudi e armature romane, mentre con Silla e Pompeo no? O meglio, non così pesantemente? È vero che l'arco di questo periodo era già un'evoluzione del precedente arco, quindi sicuramente era un arco migliorato. Però possibile che fu così migliorato per diventare un'arma praticamente indistruttibile e così perfetta? Probabilmente nella sconfitta romana di Carre Plutarco esagerò un po' nell'incolpare l'arma nemica come quasi unica fonte della vittoria. Attenzione, non sto dicendo che non inflissero danni, ma anzi molto di più di quanto si pensasse, però probabilmente l'enorme quantità di frecce scagliate andarono a colpire e a infliggere i maggiori danni e perdite soprattutto alla fanteria di ausiliari, armati alla leggera, e non ai legionari veri e propri che erano molto più armati e coperti, molto più ben equipaggiati. Comunque, ausiliari o non, la perdita e il ferimento dei soldati romani dovuti a questa incredibile arma fu pesante, ma torniamo alla battaglia. Marco Licinio Crasso, vedendo forse un momento di stanchezza nella cavalleria nemica, oppure una crisi nel rifornimento dei dardi, questo non lo sappiamo, fatto sta che Crasso ordinò il contrattacco dell'ala sinistra, o meglio del lato sinistro del suo schieramento, che era comandata dal figlio Publio. Questi sferrò la sua offensiva con circa 1300-1400 cavalieri, probabilmente quelli portati con sé proprio dalla Gallia e offerti da Cesare, in più 500 arcieri ed 8 corti, quindi all'incirca aveva 7000 unità. Quando i romani iniziarono l'offensiva, dalla parte sinistra quindi, i parti adottarono una loro usuale tattica, che era anche quella utilizzata dal popolo mongolo o arabo, e anche quella di altri ancora, ovvero quella di scappare velocemente con i cavalli per far pensare a un'imminente ritirata. Così scatta la trappola dove i romani abboccano. I parti, fingendo il panico, condussero in modo perfetto la loro ritirata e condussero i romani in direzione sud-ovest, fino ai loro pesanti cavalieri catafratti che erano già schierati in precedenza e pronti ad accogliere i romani. Poi gli arcieri a cavallo circondarono le unità nemiche e qui iniziò la carneficina. Il figlio di Crasso tentò invano di difendere le sue poche truppe rimaste, disponendole anche qui a quadrato con la cavalleria rimasta al centro, ma fu tutto invano. Le frecce furono scagliate a centinaia, migliaia e morirono completamente uno dopo l'altro tutti i legionari, dopo una lunga agonia e non potendo far nulla, visto che i cavalli erano rapidissimi e si mantenevano sempre a distanza. Annientata quindi l'intera ala romana, la testa di Publio venne infilzata su una lancia e mostrata come macabro trofeo al padre e a tutto l'esercito romano rimasto. Plutarco narra che i parti chiesero per scherno di chi fosse la testa che avevano tagliato, dal momento che non era possibile che un uomo così valoroso fosse il figlio di Crasso. Ma a questo affronto il proconsole romano spronò invece i suoi uomini a combattere ancora più fortemente, perché il lutto per la morte del figlio era soltanto suo e non dei suoi legionari. Quindi diciamo che con questa scena davvero orribile si concluse la giornata di Carre, la prima giornata. Calavano ormai le ombre della sera, gli ultimi assalti della cavalleria catafratta nemica furono meno pressanti e Crasso poté ritirarsi nei suoi accampamenti. Ma cosa poteva fare Crasso? Come poteva agire tatticamente? Praticamente poteva solo in questo caso essere difensivista, assumendo la formazione serrata. In questo caso particolare lui scelse quella inusuale, formazione a quadrato. Poteva quindi solo lanciare pila e frecce al momento in cui la cavalleria pesante andava incontro alla formazione serrata romana. Solo così poteva infliggere colpi al nemico, non poteva fare altro per le frecce scagliate a distanza dai cavalieri nemici, poiché erano di notevole numero superiore alla cavalleria romana, per cui neanche ipotizzare un attacco con la cavalleria poteva essere efficace. In sostanza avrebbe dovuto portare con sé molta più cavalleria e anche molto meglio equipaggiata, visto il nemico. E questo vedremo che è una cosa a cui i romani porteranno rimedio. Per cui la miglior cosa da fare sarebbe stata quella per cui i romani avevano stravinto molte battaglie, provocare l'attacco nemico pungendo le sue prime linee con i veliti, ritirare i fanti leggeri dietro le fila della fanteria pesante, attenderlo mentre questo si disuniva nella foga della corsa, arrestarlo e poi iniziare a ranghi serrati l'avanzata e il contrattacco degli astati e dei principes, tenere in riserva o avvolgere l'avversario poi con triari e velites. Tutte le volte in cui questa tattica era stata abbandonata e le legioni avevano invece iniziato la battaglia assumendo per prime l'iniziativa, il combattimento si era risolto in un disastro. Pensiamo infatti a Eraclea 280 a.C. o a Cannae del 216. Queste due battaglie lo dimostrano. Crasso quindi a Carre non fece che seguire l'esempio dei padri. Fatto sta che in quella giornata i romani persero circa 8.000 uomini, 7-8.000 uomini, e contando che nella battaglia di Carre dobbiamo sottrarre tutti i soldati, quelli feriti, quelli lasciati nei presidi dei territori che i romani fin lì presero ai parti e quelli persi durante la campagna dell'anno precedente. Quindi possiamo contare che i romani effettivamente rimasero con ancora circa 20.000 uomini dei 35.000 che attraversarono l'Eufrate. 20.000 ma del tutto demoralizzati. Crasso nella notte optò per questo piano, sfruttare il buio della notte per abbandonare silenziosamente l'accampamento con tutte le truppe rimanenti e i feriti per andare a Carre, una città conquistata precedentemente da Roma dove vi era infatti un presidio romano. Il piano in realtà non era male, era ben congegnato e andò a buon fine. Ma nella traversata notturna morirono molti altri soldati, come quelli feriti nella battaglia precedente, poiché non ricevettero cure mediche adeguate, visto che in fretta e furia dovettero nascondersi e lasciare l'accampamento come da piano. Per di più, nella fuga, quattro corti, quindi circa 2.500 soldati, si persero nella notte e furono intercettati dal nemico che li sterminò. Fu a Carre che ci fu la definitiva sentenza per i romani e l'ennesimo, questa volta ultimo, ahimè per i romani, errore da parte di Crasso. Anziché rifugiarsi in città, che aveva delle mura che la circondavano, per cui anche più facilmente difendibile, ma soprattutto più difendibile da un esercito come quello partico, che dispone praticamente di quasi solo cavalieri e non di fanteria, Crasso fa l'errore di non seguire ancora una volta l'opinione del questore Caio Cassio. Cassio disse che usciti dalla città, dove non conveniva comunque asserragliarsi, perché prima o poi avrebbero perso l'assedio, ovviamente, Cassio disse che usciti dalla città non conveniva ritirarsi in una strada prevedibile per il nemico, seppur più breve come strada, ma che si doveva marciare a sud-est per raggiungere l'Eufrate e poi ritirarsi in Siria, dove la via era più lunga ma meno attaccabile dal nemico. Anche in questo caso il questore dimostrò di aver avuto ragione. Crasso quindi, come abbiamo detto, non fu d'accordo, per cui Cassio decise volontariamente di dividersi dal suo generale che secondo lui andava incontro a morte certa. Chiese quindi ai soldati chi volesse andare con lui e gli uomini che lo seguirono infatti furono gli unici a scampare dalla carneficina. Il proconsole dunque, con i legati, i tribuni e tutti i soldati superstiti rimasti, compresi quelli che presidiavano la città, sfuggì una seconda volta, ma questa volta attenzione con la voluta complicità dei parti, sfuggì al contatto nemico. I romani quindi iniziarono questa ritirata, questa fuga, e si divisero in tre colonne dirigendosi a nord-ovest, mentre quelli di Cassio a sud, appunto verso la Siria. Si divisero quindi in queste tre colonne, dove una era sotto il diretto comando di Crasso e costituita da quattro corti, più o meno quindi 2.500 fanti, l'altra che procedeva parallelamente alla prima, a breve distanza, era invece sotto gli ordini del legato Ottavio e forte di 5.000 uomini. La terza invece, costituita a detta di Plutarco da 500 cavalieri, abbandonò dopo una prima marcia iniziale Crasso lo abbandonò al suo destino e seguì, tornò indietro verso Cassio, e ritornando quasi subito infatti verso Carri e poi proseguendo verso sud-est. La colonna di Crasso fu intercettata dopo poche ore, esattamente come aveva previsto Caio Cassio, e fu attaccata pesantemente dall'esercito partico, che però non riuscì a sconfiggerla completamente, ma questo solo grazie all'intervento in extremis della seconda colonna comandata da Ottavio. Le forze così riunite dai Romani, circa poco più di 7.000 uomini, tennero testa valorosamente ai parti. Però ormai la campagna romana era fallita, esercito allo sbando, demoralizzato, diviso, rimasto solo con Crasso al comando di circa 8.000 uomini in una ritirata che significava morte certa. Surena a questo punto, anziché andare avanti nelle ostilità, nella guerra, che avrebbe ormai vinto e avrebbe visto quindi i parti vittoriosi, chiese a Crasso un incontro per trattare la resa, per evitare ulteriori morti, ulteriori scontri. Crasso era talmente convinto di andare come vittima sacrificale a morte certa che rifiutò quest'ultima proposta, cosciente che però ormai era tutto perduto e che l'unica speranza finale fosse che Surena e i parti avrebbero almeno lasciato sopravvivere i legionari rimasti, facendoli arrivare in Siria vivi. Crasso scelse di recarsi volontariamente verso il comandante partico Surena insieme ad alcuni suoi fedeli soldati e centurioni. Una volta iniziato a parlare con il generale nemico, nell'apparente calma piatta di dialoghi, di convenevoli eccetera, vennero all'improvviso sterminati uno dopo l'altro, mentre la testa e le mani di Crasso furono troncate dallo stesso parto di nome Exatre che lo aveva trafitto. Persi tutti gli ufficiali, i soldati rimasti sulla collina in attesa della resa romana si arresero e su di loro si scatenò la furia dei parti, che massacrarono quanti non riuscirono a fuggire e a rientrare in Siria, ricongiungendosi ai soldati di Cassio. Un ultimo particolare di cronaca: il generale Surena, che aveva trionfato su Crasso a Carre, che rimase per sempre nella storia come un evento non gradevole ai romani, una delle più grandi disfatte dell'esercito romano, Surena non poté godere a lungo di questa gloria conquistata. Infatti fu fatto uccidere da Orode, invidioso della sua popolarità che stava sempre pian piano più crescendo. E che fine fecero i soldati di Cassio e lui stesso? Questo lo vedremo nel prossimo episodio.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.